vi avevo annunciato che c'era non un'inversione di date ma un'inversione di relatori. Infatti oggi avrebbe dovuto tenere il seminario il dottor Gollini, ma invece abbiamo il dottor Bortolini che ci parlerà di Hannah Arendt anziché di Carl Schmitt, comunque poco male che già come assonanza di cognomi siamo vicini, poi sono tutti e due bolognesi, per cui insomma voi no, dico Bortolini e Gollini. E invece, dicevo, Bortolini ci parlerà invece di Hannah Arendt. Matteo Bortolini non è un filosofo di formazione, ma è un sociologo, fa il ricercatore all'Università di Padova, è uno studioso anche di Talcott Parsons, oltre che della Hannah Arendt, di cui da poco è uscita su Talcott Parsons, dico una bella monografia per Metteni, ma di questo ci interessa poco, perché oggi ci parlerà appunto della teoria politica di Hannah Arendt. E a questo punto lascio a lui dire la parola, faremo come al solito un'oretta e un quarto di presentazione e poi come al solito lasceremo ampio spazio al dibattito. Quindi prego Matteo, buon ascolto a tutti.
Allora, grazie mille, grazie Luca dell'invito e grazie a tutti per avermi chiamato qui a parlare di un tema che in un certo senso, come dire, appunto, essendo io purtroppo un insegnante di sociologia, è un tema quasi hobbistico per me, ma direi che anche da un punto di vista hobbistico c'è un sacco di cose da dire. Io vorrei farvi, tendenzialmente vorrei proporvi una interpretazione della teoria politica di Hannah Arendt centrata su uno degli aspetti meno conosciuti del suo lavoro, e anche in realtà l'espressione giusta sarebbe uno degli aspetti che vengono tenuti più nascosti e che si tenta in ogni modo di nascondere, diciamo, cioè le poche elaborazioni e le poche pagine che Hannah Arendt ha dedicato alla ideazione, alla proposta di un modello di istituzione politica. Voi sapete che la teoria politica classica, da Platone in qua, si occupava appunto del problema delle forme di governo, di quale fosse la forma di governo migliore, no? Quale fosse il disegno, il modello delle istituzioni politiche più adeguato per una città abitata da uomini. Sappiamo che anche, diciamo, nello snodo tra la teoria politica classica e quella moderna e ancora in Hobbes, Locke, eccetera, abbiamo sempre appunto questo stesso problema, cioè il pensare una forma politica, pensare un disegno istituzionale, costituzionale. Ecco, se qualcosa manca totalmente, o quasi totalmente, come cercherò di farvi vedere nell'opera di Hannah Arendt, appunto una riflessione completa, una riflessione articolata sul problema delle forme di governo. Ora, solitamente Hannah Arendt è un'autrice più o meno famosa, diciamo, che si presta a facili banalizzazioni, un'autrice tedesca che vive, diciamo, il suo momento topico di formazione prima della Seconda Guerra Mondiale ed è costretta ovviamente alla sua condizione etnico-religiosa, appunto anante ebrea, a fuggire prima a Parigi e poi negli Stati Uniti con l'avvento del nazismo. Negli Stati Uniti Hannah Arendt si insede a New York, frequenta l'ambiente della New School University, cioè quello della cosiddetta università in esilio degli intellettuali tedeschi scappati a New York, e quindi ha un forte rapporto con la scuola di Francoforte e aveva anche un forte rapporto con Walter Benjamin ancora in Germania prima del suicidio di Benjamin. Quindi questo, diciamo, questa pensatrice che più o meno è stata varie volte riscoperta e recuperata dalla teoria politica contemporanea è sempre stata diciamo considerata un po' come una pensatrice capace di vedere il rovescio, l'altra faccia della medaglia della teoria politica della modernità, cioè un'autrice che era in grado di farci vedere cosa stava dietro allo Stato, cosa stava dietro alla rivoluzione, cosa stava dietro al totalitarismo, cosa stava dietro alla idea di azione politica e di vita politica tipica delle modernità. Le sue opere fondamentali appunto sono un libro sulle origini del totalitarismo, un libro sulla rivoluzione, sul concetto di rivoluzione, che affronta sia storicamente che analiticamente l'evoluzione americana e francese, e il suo libro forse più famoso, The Human Condition, che in italiano è stato tradotto con Vita Attiva, che presenta, diciamo, non solo una teoria dell'agire umano, ma anche una interpretazione della modernità molto interessante e molto controversa. Il problema fondamentale di Hannah Arendt, per dirla così un po' in soldoni, è che non è assimilabile a nessuna delle correnti principali del pensiero politico moderno. Non è liberale, non è ovviamente fascista, anche se qualcuno l'ha avvicinata dal mio punto di vista indebitamente appunto questa ideologia. Non è neanche però una pensatrice comunista o di sinistra nel senso lato del termine, è una pensatrice molto originale, quindi viene solitamente utilizzata dai teorici della politica un po' così per puntellare o completare o assistere delle analisi che però hanno, come dire, altre provenienze, hanno altre direzioni. Un po' secondo me questa fastidiosa funzione appunto di puntello, di spesso di abbellimento di altre teorie, di altri modi di pensare. Ora, per non essere del tutto ingenerosi con Hannah Arendt, uno dei punti più controversi e appunto, come dicevo prima, più tenuti nascosti il suo pensiero è appunto il problema della forma politica. Alla fine del testo sulla rivoluzione, Hannah Arendt parla di quello che viene chiamato il sistema dei consigli. Sistema dei consigli come una forma politica compiutamente moderna, ma alternativa alla forma dello Stato moderno, cioè di quella istituzione costruita sui tre capisaldi della territorialità, sovranità e impersonalità dell'istituzione politica, che costituisce un po' la cornice istituzionale anche delle nostre società. Il modello dei consigli di Hannah Arendt è esattamente il contrario: si tratta di formazioni politiche non legate al territorio, ma legate a funzioni e problemi. Assolutamente non sovrane, se per sovrane intendiamo delle istituzioni che non riconoscono sopra di sé alcun altro potere, come appunto gli stati moderni, e assolutamente non impersonale, perché a differenza dello Stato moderno, che può essere pensato come un insieme di uffici e funzioni, no? Quella che chiamiamo la burocrazia, che dall'ultimo sportellista del comune sale via via fino alle cariche più importanti della Repubblica, come il Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica, il sistema dei consigli è un complesso istituzionale fortemente, intrinsecamente, strettamente personalistico, cioè non esistono cariche staccate dalle persone che le ricoprono, ma questo lo vedremo più avanti. Ora, praticamente la mia presentazione, detto questo, si articola in questo modo. Vi spiegherò rapidamente cosa intendeva Hannah Arendt appunto parlando di sistema dei consigli. Cercherò di legare questa elaborazione di Hannah Arendt sul sistema dei consigli ai concetti principali della sua teoria politica. La tesi che voglio sviluppare è che questo del sistema dei consigli non era una stravaganza o qualcosa di bizzarro o romantico, come molti hanno detto, ma era appunto una forma politica perfettamente consistente e coerente con i principi fondamentali della teoria politica di Hannah Arendt e pertanto del tutto contraria e contrapposta alla forma Stato, alla modernità e ai principi su cui si basa la forma Stato. Quindi la mia idea è che Hannah Arendt proponga un modo di pensare la politica che è radicalmente opposto a quello della modernità mainstream, cioè quello della teoria politica modernità, diciamo, che viene da Hobbes, Locke e anche Machiavelli, forse in un certo senso. Quindi di cosa, Di cosa si parla quando si parla di sistema di consiglio? Ora c'è il punto in cui, diciamo, il testo in cui Hannah Arendt parla più diffusamente del sistema dei consigli è una intervista del 1970 che si chiama Pensieri sulla politica e sulla rivoluzione, che ovviamente in italiano non è mai stata tradotta. C'è questo intervistatore così un po' a digiuno del pensiero della Arendt che le chiede di immaginare una forma politica coerente con i principi della sua teoria. E Arendt, insomma, ha preso un po' la sprovvista, perché appunto non era molto il suo pane quello di immaginare modelli istituzionali, comincia a parlare del sistema dei consigli, cioè di una forma di governo che era quasi magicamente emersa esattamente nello stesso modo ogni qualvolta una rivoluzione aveva provocato dei vuoti di potere. Hannah Arendt fa questa osservazione e dice: nella rivoluzione francese, così come nella rivoluzione americana, così come nella rivoluzione in Ungheria nel 1956, ogni qualvolta lo Stato ribaltato da un movimento rivoluzionario, cioè ribaltato da un movimento di popolo, ha perso la sua presa, il suo dominio sulla società, ognuna di queste volte è nata spontaneamente, senza che le persone conoscessero la storia, conoscessero altre esperienze, conoscessero il passato, è nata questa forma dei consigli. Quindi, dice la Arendt, sembrerebbe quasi che questa forma istituzionale dei consigli corrispondesse a una sorta di politicità naturale degli uomini, corrispondesse a ciò che gli uomini naturalmente fanno nel momento in cui non esiste una sovrastruttura politica. Ora, com'è fatto un sistema di consigli? I consigli sono delle situazioni assembleari, dei momenti in cui le persone si ritrovano, che nascono dalla volontà delle persone di partecipare, di discutere e di fare in modo che le loro voci, ciò che avevano da dire, potessero essere ascoltate in pubblico e quindi, attraverso la partecipazione a questi consigli, tutti potessero avere la possibilità di incidere e di partecipare concretamente alle decisioni che riguardavano la vita pubblica. Nei consigli le persone si scambiavano pareri sui problemi comuni al fine di giungere a una costituzione razionale dell'opinione che fosse pubblica sia nel modo in cui si sviluppava sia nelle sue conseguenze. Quindi sostanzialmente i consigli sono delle situazioni assembleari. È per questo che dicevo prima che un consiglio non è legato necessariamente alla dimensione territoriale. Non pensiamo a quella che potrebbe essere un'assemblea, che ne so, il consiglio di quartiere oppure il consiglio comunale come nelle nostre città. Gli esempi che fa la Arendt sono appunto consigli di fabbrica, ad esempio nella rivoluzione d'Ungheria, nel momento in cui appunto la rivoluzione interrompe il controllo dello Stato sulle fabbriche e i lavoratori cominciano ad autogestirsi e quindi creano spontaneamente strutture di autogestione che sono strutture innanzitutto dibattimentali, cioè sono delle strutture dove innanzitutto si discute di ciò che si ha in comune, in quel caso una fabbrica. Ma allo stesso modo potrebbe esserci, e ci sono appunto esempi storici in queste rivoluzioni, consigli di condominio oppure situazioni in cui, ad esempio, che ne so, anche solo una parrocchia potrebbe avere una sua forma di autogoverno di questo tipo. Ora, il punto che vuole sottolineare la Arendt è questo, che i consigli sono ognuno, nella sua spontanea formazione, dei luoghi in cui si forma un'opinione comune. È la discussione nella quale sono forme di discussione nella quale tutti coloro che hanno un interesse a partecipare possono partecipare e scambiarsi dei pareri, delle idee e cercare di giungere a una costituzione razionale di un'opinione collettiva su un problema pubblico, cioè pubblico nel senso un problema che li coinvolge tutti, in modi diversi ovviamente. È evidente, provate a pensare a una fabbrica, è evidente che la gestione della fabbrica coinvolge l'impiegato amministrativo in maniera diversa da come coinvolge l'operaio della pressa e in maniera diversa come coinvolge l'autista del camion che porta in giro i manufatti, però ognuno condivide un interesse, questo interesse è che la azienda continui a esserci, che la fabbrica continui a lavorare, che la fabbrica sia competitiva e possa in qualche modo vendere i suoi prodotti. Dice Arendt, ogni qualvolta questo sistema assembleare, consigliare è nata anche una struttura gerarchica di tipo federalistico. Questi consigli sono stati in grado di eleggere dei rappresentanti, i quali rappresentanti hanno formato consigli di livello superiore, i quali a loro volta hanno creato dei loro rappresentanti, i quali a loro volta hanno creato consigli di ordine superiore. Dice Arendt, il punto interessante e fondamentale di queste strutture di carattere federalistico, perché sono davvero federalistiche queste strutture, dice Arendt, perché nasce prima la struttura di base e poi la struttura di base va a federarsi, cioè a legarsi, a connettersi con altre strutture di base, formando un organismo di livello superiore, il quale viene formato davvero in maniera che oggi noi chiameremo sussidiaria, cioè viene creato davvero per risolvere i problemi che a livello inferiore non possono essere risolti. Quindi vedete come davvero nel modello dei consigli dell'Arendt il potere va dal basso verso l'alto, cioè vale a dire il potere di livello superiore si crea e si forma esclusivamente nel momento in cui nel livello inferiore non si riescono a risolvere dei problemi. Quindi c'è Arendt dal secondo aspetto di questo federalismo concreto, di questo federalismo reale, è il fatto che i rappresentanti non sono né dei plenipotenziari, cioè né delle persone che possono decidere per l'intero consiglio che li ha eletti, né dei delegati, cioè delle persone che non possono decidere nulla e si devono esclusivamente fare portavoce di una posizione già decisa altrove, ma sono dei veri e propri trade union, sono, potremmo dire noi in termini un po' sociologici, degli imprenditori della fiducia, cioè sono quelli che sono hanno la funzione fondamentale di creare consenso fra l'uno e l'altro livello, di creare delle forme di comunicazione che possano fluire, potremmo dire, dal basso verso l'alto e nell'altra direzione, in modo da costituire appunto una opinione in termini razionali a questi diversi livelli. Ora, l'Arendt pensa che questo modello, stiamo sempre parlando astrattamente e concretamente, perché è un'elaborazione astratta che l'Arendt fa però a partire da concrete esperienze storiche che si sono date, che si studia un po' anche gli inizi della rivoluzione russa, ad esempio, no? Il sistema dei soviet è esattamente questo, prima che arrivi Lenin, prima che si costituisca, diciamo, lo Stato bolscevico. Stato bolscevico ha il problema di espropriare soviet dei poteri che si sono dati auto-organizzandosi. Quindi lo Stato è lo Stato della Rivoluzione Francese, cioè lo Stato giacobino e ovviamente l'Ungheria del 56 hanno il problema di espropriare i poteri che si autocreano, si autocostituiscono a livello di consigli. Quindi non è così banale o campatinale questa idea. Insomma, questi consigli possono creare, secondo Arendt, un federalismo orizzontale nel quale nessuna delle istituzioni possiede sovranità, se sovranità appunto si intende come una potestà che non riconosce sopra di sé alcun potere. Perché? Perché c'è una circolarità del potere che quando arriva, diciamo, nel suo punto più alto, oltre al fatto che questo punto più alto non è un vertice di dominio ma è un vertice funzionale, ritorna al basso per riprendere il suo consenso. Ora ovviamente sono da dire due cose su questo modello. Primo, che l'Arendt non è affatto romantica e sa perfettamente che nel momento in cui questo sistema dei consigli si dovesse scontrare con uno Stato, cioè con una macchina burocratica che cerca, come diceva Max Weber, di gestire legittimamente l'utilizzo della forza su un territorio, nel momento in cui questo sistema dei consigli si scontra con uno Stato, storicamente il sistema dei consigli è sempre stato perdente, quindi non veniva a raccontare delle favole. Ma più interessante, diciamo, dal punto di vista della teoria politica è il confronto che l'Arendt fa fra, siamo appunto nel 1970, fra questo sistema dei consigli e le comuni di hippie che andavano tanto per la maggiore appunto dopo il 68. Dice l'Arendt che le comunità di hippie sono rispettabilissime come scelte di vita, ma sono esattamente il contrario dei consigli, per come lei li intende. Questo, come dire, potremmo fare un'analogia oggi noi con un certo tipo di centri sociali, no? Perché? Perché dice la Arendt, una comunità di hippie è una completa rinuncia alla vita pubblica, è un chiudersi al pubblico, è un isolarsi, è un esodo, è un prendere armi e bagagli e mettersi in un posto lontano da tutti, nel quale non c'è federalismo perché non c'è relazione con gli altri, non c'è politica perché non c'è relazione con gli altri, vediamo fra un attimo, ma è un chiudersi, un creare una piccola enclave, un piccolo mondo nel quale il confronto viene appunto rifiutato. Dice appunto, la comunità di hippie è una situazione protettiva per persone che hanno sofferto un naufragio politico, questa è l'espressione che usa la Arendt. Quindi un'esperienza che, per quanto possa essere del tutto comprensibile e giustificabile da un punto di vista dell'individuo, è politicamente del tutto irrilevante. In questa intervista l'Arendt anticipa anche già una critica che appunto le verrà comunque sempre rivolta, e cioè la critica del fatto che i consigli non sono inclusivi. Se è vero che un consiglio necessita della presenza fisica e dell'impegno concreto delle persone che appunto vogliono partecipare, dice Arendt, è evidente che mi si accuserà di proporre una teoria politica elitaria dove partecipa solamente chi è interessato, dove partecipa solamente chi può partecipare, ad esempio perché non deve andare a lavorare, e dove partecipa solamente chi capisce, chi comprende il problema, no, di cui si discute, chi può comprenderlo, chi può intervenire. E dice Arendt, sì, è vero, questa potrebbe essere una critica ottima, ma io non credo che sia una buona critica. Perché? Perché esattamente come oggi tutti hanno il diritto di andare a votare e alcuni scelgono liberamente di non andare a votare, io penso che tutti dovrebbero avere il diritto di partecipare a un consiglio e a tutti i consigli ai quali potrebbero essere potenzialmente appunto interessati. Se a tutti si dà l'opportunità e il diritto di partecipare, poi chi non partecipa sarà, come dire, responsabile individualmente del fatto di lasciare le decisioni agli altri. E appunto la chiusura della intervista dice Arendt, chi non è interessato alle questioni pubbliche si adatterà al fatto che esse verranno decise senza di lui. Ora, mi sembra abbastanza, come dire, abbastanza chiaro il modello nelle sue linee generali. Ora, la cosa che a me interessa farvi vedere è come questo modello non sia appunto una stravaganza o una romanticheria della Arendt, che appunto studiava le rivoluzioni, aveva visto che nella storia si erano presentate queste situazioni così belle, appaganti e anche entusiasmanti, no? Di partecipazione. Insomma, se qualcuno di noi in passato ha occupato la scuola o l'università, sa che c'è un primo momento di grande esaltazione ed effervescenza, no? Nel momento in cui si mandano fuori i professori e si comincia ad autogestire tutta la situazione, che dopo solitamente crolla in maniera terrificante. Ma lungi dall'essere nessuno ha avuto questa esperienza, mi sembra di capire. Comunque, il punto fondamentale è che questa non è una romanticheria, questo è il modello che emerge coerentemente dalle idee dell'Arendt sulla vita politica e sull'azione umana. E ora vorrei farvi vedere, vorrei spiegarvi in maniera relativamente rapida su cosa si basa questa teoria. Questa teoria si basa innanzitutto sulla distinzione tripartita dei tipi di condizione umana. Dice la Arendt, l'uomo sta nel mondo, quindi la condizione dell'uomo nel mondo dà origine a tre tipi di azione, di tre modalità di agire che riguardano l'uomo nel suo rapporto con la natura, nel suo rapporto con il suo lavoro e nel suo rapporto con gli altri esseri umani. Il rapporto fra uomo e natura viene chiamato da Arendt lavoro, viene tradotto con lavoro in italiano, e cioè l'attività che corrisponde allo sviluppo biologico dell'essere umano e quindi al rapporto fra uomo e natura. l'uomo, ogni essere umano ha, è un corpo, questo corpo ha delle esigenze energetiche che sono del tutto naturali. Arendt intende, definisce come lavoro tutte le attività che hanno a che fare con la riproduzione di questo corpo, quindi mangiare, bere, ripararsi, riprodursi nel senso biologico del termine. Un secondo tipo di attività, che in italiano è stato tradotto con operare, è invece l'attività creativa che coinvolge l'uomo nella creazione, appunto, nella fabbricazione di manufatti. Corrisponde a una dimensione, dice Arendt, non naturale. Quando io come dire, ho la pancia piena, ho dormito le mie 8 ore e mi sono in qualche modo riparato dalla tempesta, mi siedo nella mia caverna e comincio a cucire delle pelli per fare un abito, un paio di scarpe, ecco. Quello è operare, modificare la natura per creare, per fabbricare dei manufatti artificiali che non esisterebbe senza l'uomo. Ora vedete che c'è uno stacco già fra una dimensione naturale, che è semplicemente, come dire, la riproduzione del nostro essere biologico, e questa attività di fabbricazione di oggetti. Ma c'è un terzo livello, perché, come dire, fino a questo momento questi due tipi di attività potrebbero tranquillamente impegnare un essere umano anche nella sua totale assoluta solitudine. Il terzo modo di agire, il terzo modo di stare nel mondo, il terzo modo di affrontare la condizione dell'uomo nel mondo è appunto quella che l'Arendt chiama azione per eccellenza, cioè l'azione politica, che ha a che fare con la pluralità degli uomini, ha a che fare col fatto che gli uomini non sono mai da soli, non c'è l'uomo su questa terra, ma ci sono sempre, dice questa la frase appunto dell'Arendt, non c'è l'uomo con la U maiuscola, ma ci sono gli uomini, e gli uomini sono sempre una pluralità. A partire dal fatto molto banale, dice l'Arendt, che nel momento in cui ci sono due uomini, almeno due uomini, ognuno di questi due uomini occupa un diverso posto nello spazio. E quindi se io e Luca guardiamo entrambi questo bicchiere, il bicchiere è il medesimo bicchiere, ma lo vediamo comunque da due punti di vista differenti. Noi potremmo essere, come dire, due gemelli monozigoti perfettamente identici, aver avuto esattamente le stesse esperienze per tutta la vita, potremmo essere due gemelli siamesi, no? Ma già il fatto che uno si troverebbe a lato dell'altro farebbe in modo che lo stesso bicchiere, appunto, potesse essere visto da due prospettive differenti. Ecco, questo è, questa è la radice della pluralità umana, dice Arendt. La cosa interessante dell'azione, cioè, quindi vedete che sono distinzioni analitiche, sono distinzioni analitiche, non concrete. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io faccio questo esempio per distinguere l'analitico dal concreto, se io sono da solo in casa e mangio, mi viene una botta di fame e mangio, non so, mi cuocio 10 kg di pancetta fritta e 20 uova e me le mangio con 10 tozzi di pane bevendo 20 litri di birra, questa mia attività eccede un pochino il lavoro nel senso della riproduzione del mio corpo, nel senso che di corpo ne produco parecchio, diciamo così, oltre a ciò che servirebbe riprodurre meramente. Ma nel momento in cui ad esempio mi chiedo, ma cosa penserà la mia ragazza del fatto che quando avrò finito tutta sta roba qua peserò 10 kg di più e sarò completamente ricoperto di brufoli? È già un'azione politica. Perché? Perché io, pur essendo da solo in casa, pur essendo lì a tavola che sto mangiando questa orrenda quantità di pancetta e birra, io sto già immaginando un confronto con un'altra. È chiaro? Quindi in quel momento, quando io distingo fra lavoro, opera e azione, non faccio delle distinzioni empiriche, concrete, per cui tutto il mangiare è lavoro e tutto il parlare di massimi sistemi è politica. è chiaro? Se io non tengo in considerazione gli altri, il mio parlare non è politica. E se mangiando io tengo in considerazione gli altri, il mio mangiare è politica. È chiaro? Quindi non è concreta la distinzione, è una distinzione analitica. Ora, il punto interessante da capire è, attenzione, perché la Arendt dice che la forma più alta di agire umano è l'azione politica, appunto è l'azione che avviene di fronte agli altri, che avviene nei confronti, di fronte, davanti agli altri. Ora, dobbiamo capire, questo è il nodo concettuale più importante per capire l'Arendt dal mio punto di vista, cosa vuol dire che l'azione politica è l'attività umana per eccellenza. Ora, vediamo qual è la condizione, la situazione in cui avviene l'azione politica. Ora, secondo l'Arendt, un'azione politica è quella che avviene appunto davanti agli altri, è l'azione che avviene nel momento in cui si viene visti, in cui l'attore, cioè il soggetto, è oggetto dello sguardo dell'altro, dello sguardo, dell'azione, del discorso, del parlare dell'altro. Quindi l'azione è politica perché avviene di fronte agli altri, perché avviene, diciamo così, questa è l'espressione, avviene in pubblico, avviene in una situazione di visibilità, ma non è tutto, perché è la forma più alta, basta che sia visibile questa azione, questo mio agire per essere politico. Il punto interessante è che per l'Arendt ogni essere umano, ogni individuo umano non è in grado di sapere chi è se non agendo di fronte agli altri. Questo è il punto cruciale che dal mio punto di vista differenzia Hannah Arendt dalla filosofia politica mainstream della modernità. Il soggetto, secondo Hannah Arendt, l'identità dell'attore, cioè il chi sono, non esiste prima del mio espormi in pubblico. Non è una cosa così banale. Vale a dire, l'identità dell'attore non è qualcosa di preesistente che viene poi comunicato o espresso agli altri attraverso l'azione. Cioè l'azione non è una mera espressione di qualcosa che c'è già, non è una mera rappresentazione. Ma l'azione politica è l'unico mezzo che l'attore ha per scoprire se stesso e la propria unicità. Descrivendo la politica di Hannah Arendt come uno spazio relazionale che si apre quando delle unicità si comunicano reciprocamente con parole e azioni, Adriana Cavallero ha esattamente espresso il punto che sto cercando di dirvi, cioè il fatto che nell'azione politica nasce, emerge, si fa qualcosa che prima non c'è, e questo qualcosa è l'identità stessa degli attori. Quindi, sentite qual è il punto, la frase di Arendt, dice: è più che probabile che il chi, cioè il chi è il soggetto, che appare in modo così chiaro e inconfondibile agli occhi degli altri, rimanga nascosto alla persona stessa. La persona che non agisce di fronte agli altri è una persona che non sa chi è. Ogni essere umano necessita dell'altro, ha bisogno dell'altro, non solo per confermare ciò che pensa di sé, ma anche per scoprire chi è. Il valore intrinseco dello spazio politico, quindi, cioè lo spazio in cui gli uomini si confrontano, lo spazio pubblico, ha un suo valore intrinseco. Perché è l'unico luogo, secondo l'Arendt, in cui noi possiamo capire chi siamo. E cosa rende, cos'è che permette allo spazio pubblico di essere l'unico luogo in cui noi possiamo scoprire chi siamo? Esattamente il fatto che nello spazio pubblico gli uomini sono presenti come pluralità. Esattamente il fatto che nel momento in cui io parlo e agisco in uno spazio pubblico, tanti altri possono vedermi, ognuno di questi mi vede da un punto di vista diverso e tutti questi punti di vista assieme riescono a dare, come dire, un'immagine complessiva di me. O attenzione che Hannah Arendt dice però l'immagine complessiva di chi era una persona si può avere solamente raccontandone la storia dopo che la sua vicenda terrena è finita, cioè solo dopo la morte. Per cui, come dire, c'è un orizzonte ultimo di, come si dice, di svelamento dell'identità che non può essere comunque conosciuto. Quindi, agendo e parlando in pubblico, ogni persona si propone come l'oggetto della vista e del discorso di altri, come un oggetto la cui realtà va confermata. E prima o senza l'azione, il sé non ha identità, è frammentato, discontinuo, indistinto e per nulla interessante. Questo dice Bognoni, che era una filosofa americana interprete dell'Arendt. Quindi abbiamo detto, io so, scopro chi sono solamente nel momento in cui agisco di fronte agli altri e riesco a capire chi sono perché sono gli altri che, osservandomi e parlandomi, mi restituiscono delle immagini di me che io non sarei in grado di vedere. Siamo al di là anche dell'altro come specchio di certa sociologia o di certa psicologia sociale, perché qui c'è un'azione politica che io andrò a spiegare subito dopo del perché è strettamente politica. Ora questo, da questo innanzitutto Hannah Arendt ricava un primo aspetto che dice era molto chiaro e ben noto ai greci, e cioè che agire di fronte agli altri e proporsi agli altri come oggetto del loro sguardo, oggetto del loro discorso, è innanzitutto un rischio mortale. Dice Hannah Arendt, vita attiva, la virtù principale di chi partecipa alla vita politica è il coraggio, perché ogni volta che io esco dalle quattro mura di casa mia, dove sono in qualche modo il sovrano, e Hannah Arendt recupera questa nozione dell'oikos, no? Della casa greca come il luogo in cui ci sono dei rapporti di potere, vi ricordate Aristotele, no? Dice nella casa ci sono tre rapporti di potere assoluto: del marito sulla moglie, del padre sul figlio e del padrone sullo schiavo. Non c'è politica. Perché non c'è politica? Perché non ci sono pari, non ci sono uguali nella famiglia, perché è ovviamente solo lo sguardo degli uguali, il discorso degli uguali che mi dice chi sono. In qualche modo la relazione di potere è già predeterminata. Infatti Aristotele scrive la sua parte sull'economia come un qualcosa di naturale, di dato, ti dice quali sono le regole del rapporto fra marito e moglie, padre e figlio, padrone e schiavo, ma non ti può dire quali sono le regole della politica. Le regole della politica si fanno, non si dicono, non si scoprono. Quindi il punto è che nel momento in cui esce dalla casa, no, lì quel luogo appunto dove si fabbricano oggetti, dove si riproducono corpi, l'individuo è completamente esposto agli altri. E visto che il chi è l'individuo dipende dallo sguardo degli altri, nel momento in cui si espone l'individuo è completamente alla mercé degli altri, completamente al potere degli altri, sottoposto al potere degli altri. E quindi partecipare alla politica è un rischio mortale, perché dice l'Arendt, per noi uomini ciò che appare costituisce la realtà, e quindi nel momento in cui siamo noi l'oggetto rischiamo la nostra vita. Vedete quindi che abbiamo una specie di paradosso, per cui se io voglio capire chi sono, se io voglio sapere veramente chi sono, devo presentarmi agli altri, agire e parlare di fronte agli altri. C'è un rischio connaturato, perché io posso capire chi sono solamente rischiando che gli altri mi devastino completamente. La frase dell'Arendt è: chiunque volesse accedere alla sfera politica doveva prima essere pronto a rischiare la vita, e un amore troppo grande per la vita nel senso biologico impediva la libertà. Qualcuno di voi ha visto questo film un po' bizzarro che si chiama 300, che racconta la vicenda dei 300 spartani e Termopili, vedrà esattamente quello di cui stiamo parlando, senza la democrazia evidentemente, però vediamo esattamente azione politica che ha un assoluto disprezzo per la vita nel momento in cui la cosa importante, guardate questo perché è interessante, perché nel momento in cui Leonida, appunto il re degli Spartani, si trova al passo del Termopili, ci sono un milione di persiani terrificanti che li stanno per massacrare, manda un messaggero a Sparta e dice: racconta ciò che abbiamo fatto. E voi sapete che sul passo del Termopili c'è una lapide che dice: straniero che passi di qua, vai a Sparta e racconta cosa hanno fatto i suoi figli. Perché? Perché esattamente il racconto è esattamente la storia che dice agli altri chi eri, al di là della questione della vita, della morte, del fatto di essere sacrificato, eccetera, eccetera, ma esattamente l'esporsi come oggetto alla vista e alle storie che gli altri raccontano, che dice chi sei. Punto. Cioè, la scena iniziale dell'emissario dell'imperatore persiano che dice: beh, sottomettetevi e avrete salva la vita, sottomettetevi e diventerete ancora più potenti di oggi. E appunto Leonida lo spinge con un calcio dentro un pozzo senza fondo, e questo sta per prendersi il calcio e dice: ma tu sei matto? E dice: no, questa è Sparta, e lo butta giù. E appunto il fare, non il raccontare, non il chiacchierare, ma il fare, ciò che appunto dà identità. Ora, la cosa interessante però è che se ci fermassimo qua, qualcuno di particolarmente brillante potrebbe stare al braccino e dire: ma guardate un po', e ad esempio Adriana Cavallero lo risolve in un modo un poco soddisfacente, secondo me, questo problema, e uno potrebbe stare al braccino e dire: ma scusate, ma perché la gente dovrebbe starti ad ascoltare? Perché la gente dovrebbe guardarti agire? Voglio dire, se io venissi qua, dovessi fare una conferenza su Hannah Arendt, prima di fare una conferenza di Hannah Arendt, vi chiedessi di stare qua per un'oretta a ascoltarmi cantare le canzoni di Neck o di chiunque, di Bob Dylan, insomma, probabilmente voi non sareste molto felici, ve ne andreste, quindi non avreste, come dire, grande pazienza. Invece mi ascoltate perché probabilmente quello che ho da dirvi, almeno nelle sue premesse, non so se lo svolgimento, ha un qualche interesse per voi. Quindi vedete che il mio parlare, il mio espormi a voi, che è uno espormi, perché uno potrebbe stare a braccio dietro, secondo me quello che hai detto sono o decretinanti o un'interpretazione completamente sbagliata, anale. Sto agendo politicamente in questo momento. Il mio parlare non è solamente un parlare in pubblico, ma, secondo aspetto veramente fondamentale, davvero politico, nel senso che anche noi intendiamo, diciamo, indicare con questo vocabolo, è che il mio parlare su un pubblico, è parlare di un pubblico, inteso questa volta non come uno spazio di visibilità, ma come un oggetto, un qualcosa che abbiamo in comune, la fabbrica di cui parlavamo prima. Il condominio di cui parlavamo prima. Cioè, vale a dire, dice Arendt, tutto questo mostrarsi, tutto questo agire reciproco di persone avviene non solo in uno spazio di visibilità, ma come oggetto precipuo, non l'identità. Non sono io che vengo semplicemente a mostrarmi a voi, no? Ma ciò che si mostra della mia identità si mostra perché noi parliamo e agiamo su un qualcosa che interessa a tutti noi, che non è l'identità di Matteo Bottomini, ma in questo caso è Arendt, e che non è l'identità dell'operaio Mario Rossi, ma in quel caso il funzionamento della fabbrica. È chiaro? Cioè c'è un oggetto, c'è un qualcosa d'altro intorno al quale noi ci raccogliamo, che è la gloria di Sparta, che è, non so, ricordate l'orazione funebre di Pericle, no? Dice Pericle: noi siamo quelli che discutono delle cose. O dice l'Arendt, quindi, come dire, sarebbe un po' come dire che il disvelamento di chi siamo non è l'oggetto del nostro parlare, del nostro accoglierci. L'oggetto è un altro. Per questo che il Grande Fratello è così noioso, perché non c'è niente di comune né fra loro né fra noi e loro. Lì è veramente un mostrarsi di identità delle quali non gliene può fregare nemmeno nessuno. Eh? Ad esempio, Adriana Cavallero risolve questo problema dicendo che noi dovremmo avere, questo è il suo termine, un'identità altruista, cioè noi dovremmo semplicemente essere interessati agli altri perché siamo interessati agli altri, ma questo vi rendete conto, non si può costruire una società su questo, no? Sulla interesse che noi abbiamo, cioè questo potremmo dire è una versione un po' da Barbie, Agape Cristiano, ma come sappiamo tutti che almeno da Agostino in poi, che non si può costruire una società sulla terra, sulla carta cristiana, sull'interesse, sul donarsi semplice che ognuno ha per il suo prossimo. Quindi, dicevamo, nel pensiero dell'Arendt, agire non significa solamente parlare e agire in pubblico, ma anche parlare e occuparsi del pubblico, cioè del mondo stesso, in quanto è comune a tutti. Questo è il pubblico, il mondo stesso, che è comune a tutti e distinto dallo specifico luogo, spazio, punto che ognuno di noi occupa all'interno del mondo. Il comune non è solo un palcoscenico in cui si recitano parole e azioni, non è soltanto un mezzo, è al contrario l'oggetto necessario per creare e mantenere relazioni sociali, reali e concrete. Parliamo in pubblico del pubblico e mentre lo facciamo emerge chi siamo. Questo è, diciamo, potremmo riassumere così. Parliamo in pubblico del pubblico e mentre lo facciamo, diciamo, come prodotto secondario, emerge chi siamo. Il mondo in comune è ciò che può unire i singoli e sostenere l'intreccio delle loro relazioni. Gli uomini si affollano intorno a ciò che condividono e mentre parlano di esso e agiscono su esso, scoprono e rivelano le proprie identità, riflettendosi appunto nello sguardo dell'altro. Senza il mondo come oggetto comune a cui dedicarsi, l'apertura verso l'altro sarebbe solo una questione di atteggiamento, gusto personale, oppure una questione di coscienza, appunto quello che dicevamo prima. Ma secondo l'Arendt la coscienza è apolitica per definizione, proprio perché sta dentro di sé e non ha interesse per il mondo. Ora, ci vuole un altro pezzetto. Ora, vedete cosa abbiamo costruito. Allora, c'è un'azione che avviene di fronte agli altri. Questa azione è necessaria per ognuno di noi per scoprire chi è, perché se uno se ne sta per i fatti suoi e non si confronta mai con gli altri, non riesce a capire, secondo l'Arendt, chi è. Non è capace di raccontarsi, non è capace di fare ordine e struttura nelle mille molteplici brevissime sensazioni che ha. Questo reciproco mostrarsi necessita del fatto che ci sia un oggetto comune, perché concentrandosi su questo oggetto comune, che appunto tutti vedono da punto di vista diverso, che ci si può interessare gli uni agli altri, vedete questa parola interesse, che noi pensiamo sempre come qualcosa di proprio, ma la parola stessa ci dice che interesse è qualcosa che sta fra le persone, non qualcosa che è di una persona. Vedete come si ribalta il nostro linguaggio moderno. Ora però vedete che in questa situazione, se è vera tutta questa cosa, facciamo un po' fatica, cioè o almeno dobbiamo capire quali sono i criteri per comprendere cosa l'altro sta facendo. Cioè l'altro si occupa, l'altro viene qui e vuole discutere e agire su qualcosa che condivide con noi. Ora, come faccio io a capire se sta agendo bene o se sta agendo male? Non posso partire semplicemente dalla mia sensazione, non posso semplicemente partire dalla mia impressione, e quello è qualcosa di, dice l'Arendt, strettamente individuale. Che l'uomo, agendo in pubblico, esercita una sua propria libertà, è se stesso, no? È il chi che è, neanche quello che vuole essere, ma è quello che è. E lo è nel momento in cui appunto concretamente agisce, non quando si fa un suo piano mentale, non quando dice a un altro, eccetera, ma nel momento in cui agisce. Quindi dice la Arendt, la mia libertà è la mia libertà di agire in pubblico, per il pubblico, di fronte agli altri, non è un diritto astratto, non è qualcosa che sta scritto in una legge, sono libero di pensarla come mi pare, sono libero di andare a Bologna stasera, nessuno mi obbliga a stare qui. No, la libertà è fare qualcosa, libertà, io sono libero nel momento in cui sto camminando verso Bologna, non nel momento in cui qualcuno mi dice sì sì, stai tranquillo, puoi andare a Bologna. Poi il punto è, come faccio io a giudicare, valutare, interpretare l'azione degli altri? E qui Hannah Arendt, in un saggio molto importante, che viene anche assunto un po', secondo me, considerato molto poco rispetto alla sua importanza, si chiama Che cos'è la libertà? Si riallaccia a una tradizione piuttosto venerabile, ma marginale, appunto, della filosofia politica moderna, che è quella di Montesquieu e Machiavelli, che parla di qualcosa che si chiama principi d'azione. Molto brevemente, i principi sono appunto, in realtà non li spiega molto bene, no? Sono qualcosa che guida l'azione dall'esterno, sono delle idee molto generali, quindi non delle norme o delle prescrizioni specifiche, ma delle idee molto generali, attraverso le quali noi possiamo giudicare le azioni degli altri. Vi faccio degli esempi perché in realtà non si capisce assolutamente quello che vuole dire così in prima battuta. I principi sono quelli che noi magari da sociologi chiameremo i valori, ma non è esattamente questa l'idea della Arendt. Gli esempi che fa Arendt sono appunto queste fonti di ispirazione della propria azione politica, quindi di fronte agli altri. L'onore, la gloria, l'amore per l'uguaglianza, l'amore per la distinzione, l'amore per l'eccellenza. Ad esempio, l'onore e la gloria sono quelli che vi ho in qualche modo illustrato prima con l'esempio di Sparta. L'amore per l'uguaglianza è quello degli ateniesi, quello di Pericle, e l'amore dell'uguaglianza, nel senso di considerare tutti come uguali, e l'amore dell'eccellere, la voglia di eccellere, cioè dimostrare che si è più bravi degli altri, che si è migliori degli altri. Ora vedete anche il paradosso che c'è nella, ad esempio, nella passione e l'amore per l'eccellere. Bisogna che gli altri siano uguali a te, bisogna che gli altri siano abbastanza simili a te. Che è evidente che se io mi confronto come, non so, se faccio una gara di canto con un muto, c'è poco da eccellere, quello non può cantare. Se faccio una gara di canto con un cane, c'è poco da eccellere, quello non può cantare, quindi è evidente che sono più bravo a cantare di un muto o di un cane, no? Cioè che io prendo qualcuno che ha studiato canto come me, che sa strimpellare come me, che conosce la canzone come me, a quel punto possiamo vedere chi è migliore. Quindi evidentemente, ad esempio, questa passione per l'eccellere, per il dimostrarsi più bravi, deve svolgersi in una situazione in cui gli altri sono più o meno come noi. E quindi presuppone, come altra faccia della medaglia, una certa forma di uguaglianza. Quindi onore e gloria, amore per l'uguaglianza, la distinzione e l'eccellenza, l'esempio più forte che Hannah Arendt mette sul piatto, però appunto è preso da Machiavelli, ed è l'idea di virtù, cioè l'eccellenza con cui l'uomo corrisponde alle opportunità spiegate dinanzi a lui dal mondo nella cosiddetta fortuna, cioè la capacità che l'uomo ha di affrontare le situazioni che gli si parano davanti. Vedete, sono assolutamente generali come idee, cioè non ci dicono esattamente come ci dobbiamo comportare. E ne cita anche di negativi, principi negativi, che sono i principi appunto della tirannide, la paura, la sfiducia e l'odio. Ci sono grandi ispirazioni, no? Io nella mia situazione specifica entro in un bar, chiedo un caffè e il barista di fianco a me sta trattando male un immigrato e non gli vuole lasciare usare il bar. Questa è una situazione concreta, questa è una situazione nella quale io agisco di fronte agli altri, perché ci sono 4-5 persone sedute lì e io devo decidere in quel momento cosa devo fare, devo prendere le difese di questa persona, devo insultare il barista, devo aggregato al barista e mandare fuori l'immigrato, devo far finta di niente. Allora ciò che io faccio in quel momento verrà giudicato secondo un certo criterio, però il criterio, questo è il punto della libertà dell'Arendt, lo scelgo io. Ed è questo un po' quello che, secondo l'Arendt, noi moderni abbiamo perso. Primo perché non ce ne frega niente, secondo perché i criteri cerchiamo sempre di decidere noi anche per gli altri. Quindi, in un certo senso, come dire, vedete che in Montesquieu questi principi sono i principi su cui si costruiscono le società, sono i valori centrali delle società. L'amore per l'uguaglianza è la radice della democrazia. Io sono un sincero democratico, non posso comportarmi con gli altri, trattare gli altri come se fossero sottoposti, come se fossero più scemi di me, meno umani di me, meno, che, come se avessero meno dignità di quella che io riconosco a me stesso. Quindi alla fine il punto fondamentale è questo, se vogliamo un po' riassumere tutta la questione, che agendo su il comune, sul pubblico, di fronte ai suoi concittadini, ogni attore, ogni individuo svela se stesso seguendo le linee del principio d'azione con il quale ha deciso di dare una forma alla propria vita. Agisce sul comune, in pubblico, di fronte agli altri che lo confermano, e senza questa conferma non ci sarebbe, in qualche modo, seguendo il principio secondo il quale ha deciso di dare una direzione alla propria vita. Ricordate Wittgenstein che dice non si può seguire una regola privatamente, la regola si segue solamente quando c'è un altro che mi dice ehi, guarda che non la stai seguendo, perché sono sempre da solo, come dire, ogni applicazione in qualche modo sarà giustificata. Ora però capite, se tutta sta roba qua è vera, noi poniamo che lo sia, diciamo, dal punto di vista dell'Arendt, qual è la cosa rilevante di tutta questa teoria? La cosa rilevante è che se non ci sono degli spazi, delle istituzioni nelle quali io posso concretamente agire di fronte ad altri, occupandomi di ciò che io e questi altri abbiamo in comune, se non ci sono questi spazi, io non saprò mai chi sono. Se non ci sono degli spazi di azione politica, l'individuo non sa chi è, all'individuo è tolta la possibilità di sapere chi è. Non una roba secondaria, ok? Quindi perché il sistema dei consigli è legato strettamente a questo modo? Perché il sistema dei consigli è esattamente quell'istituzione. Il sistema dei consigli è un sistema nel quale, saltando ogni forma di rappresentanza, e capite che rappresentanza è esattamente ciò che nega la possibilità di agire politicamente, quindi ciò che nega all'individuo di sapere chi è. Quindi la rappresentanza è la negazione della politica, secondo l'Arendt. Il fatto che lui possa agire per me è un'assurdità, perché lui agirà per sé. E infatti se voi pensate alle poche persone, 1000 in tutta Italia, che si occupano del comune, no? Perché sono così incomprensibili i nostri politici? Qua ci sarebbe da aprire un altro capitolo dell'Arendt, ma non c'è mica tempo. Perché sono così incomprensibili i nostri politici? Perché c'è quello che si differenzia dall'altro solamente per un pelino minuscolo e allora fonda un nuovo partito? Accidenti, perché loro sono gli unici 1000 che possono fare questa cosa. Ed è attraverso questo che loro dicono chi sono. Ed è attraverso questo. Noi lo sappiamo, sappiamo che D'Alema è sprezzante, sappiamo che Mastella è opportunista, sappiamo che Casini è un fenomeno, come si dice a Bologna, sappiamo che Berlusconi è Berlusconi. Oh, quando io dico Berlusconi è Berlusconi, nessuno sa chi è Matteo Bottolini. Attenzione. È per quello, e noi sappiamo chi sono questi, ma perché? Perché loro sono gli unici che hanno questa possibilità, hanno la possibilità di farlo, ed è per questo che noi li guardiamo. E la Arendt direbbe, beh sì, però insomma, noi guardiamo anche le stelle del cinema, noi guardiamo anche, perché ci interessa il Papa, perché il Papa pretende di parlare di qualcosa che è comune, che il Papa interessa anche chi non è cattolico, perché parla di qualcosa che è comune, quindi ci interessa perché parla di qualcosa che è comune. Se Papa parlasse tutto il giorno di aeromodellismo, tutti noi non aeromodellisti potremmo tranquillamente bypassare il Papa, è chiaro. Il Papa parla di cose che ci interessano, non solo dei dico, ma parla di robe un pochino più profonde della fede. Quindi l'idea è, qual è l'idea? L'idea è che come si coniuga l'aspetto storico con l'aspetto astratto, l'aspetto diciamo concreto con l'aspetto descrittivo con l'aspetto normativo. Diciamo perché ogni qualvolta che queste sovrastrutture, e guardate bene, adesso mi fermo perché come al solito parlo troppo, però dopo discutendone cercherò di farvi capire anche perché lo Stato moderno, l'idea dello Stato moderno, impersonale, territoriale, sovrano, è la negazione stessa di tutta sta roba qua che diciamo, sia da un punto di vista astratto, teorico, analitico, normativo e da un punto di vista concreto. Il punto fondamentale della Arendt è che se è vero tutto quello che abbiamo detto, cioè che solo agendo in fronte agli altri uno sa chi è, questo è fondamentale per ogni individuo, sapere chi è, e questo può avvenire solamente in certe specifiche istituzioni, cioè quelle in cui ci si occupa del pubblico, in pubblico di fronte a dei pari, il fatto che in ogni occasione in cui la sovrastruttura politica è crollata si siano create spontaneamente queste forme, vuol dire che evidentemente queste forme rispondono a una necessità profonda dell'essere umano, che vive di fianco agli altri, con gli altri, insieme agli altri. E quindi che una società che, come dire, istituzionalmente e sistematicamente nega questi spazi, è una società che nega agli individui la possibilità di sapere chi sono. È una società che nega sistematicamente, potremmo dire, agli individui la loro stessa umanità, nella declinazione singolare del termine. Ma che invece è tutta concentrata, quello che dicevamo prima, la stessa cosa, sulla loro umanità nel senso astratto, generale del termine, nel senso non singolare, cioè nel senso, come dire, di ciò che ci accomuna tutti. E infatti, concludo davvero, dice l'Arendt, lo Stato comune cosa fa? Lo Stato moderno cosa fa? Gli ospedali. Cos'è un ospedale? L'ospedale è un posto dove si lavora, cioè dove ci si prende cura del corpo. Cosa fa lo Stato? Dà sussidio per mangiare. Perché dice l'Arendt, nel momento in cui perdiamo questa consapevolezza, perché vedete, è la consapevolezza della necessità di avere qualcosa in comune con gli altri e di essere in relazione continua con gli altri per sapere chi siamo, e nel momento in cui perdiamo questa consapevolezza, che per l'Arendt si perde completamente la possibilità di realizzare concretamente nelle azioni, non così idealmente, la propria umanità declinata singolare. E quindi, come dire, la sua riflessione su questa forma politica dei consigli non è una stravaganza, ma è un qualcosa che amaramente, pessimisticamente, perché si fa perfettamente che tutto remava contro, era esattamente, come dire, l'altra faccia, la faccia istituzionale di questa sorta di politica. Direi che posso fermarmi.
Bella relazione, appassionata, ricca di spunti. Io non rubo, anche se avrei delle curiosità, però cedo immediatamente la parola. Prego.
Allora, nella politica penso che si può recuperare questo che lei sta dicendo, cioè questo tipo di consiglio, sistema dei consigli, attraverso il bilancio di genere. Allora, siccome che su un argomento, cioè tutti i comuni, tutte le province, tutte le regioni, potrebbero agire politicamente sui problemi del comune, della provincia, delle regioni, eccetera, applicando un metodo che su ogni problematica si adotti appunto queste assemblee cittadine, dove si sentono uomini e donne sulle varie problematiche per un migliore sistema di governo, di gestione e di amministrazione del bene pubblico. Perché? Secondo me è difficilissimo, è un cane che si muove la coda, è difficilissimo che il privato, cioè la persona, si metta in pubblico per tutto quello che ha detto lei, cioè Caravera, perché lo fa, è sufficiente, almeno per tutti quelli che ho vicino, esprimersi sul loro posto di lavoro, esprimersi magari in qualche forma sindacale, esprimersi in qualche associazione dove hanno di rimando la conoscenza del sé. Mettersi in politica, cioè nell'agire per il bene di tutti, secondo me è bellissima questa idea della Arendt, che si può esplicare, penso, attraverso questa forma. Cioè creare sulle problematiche del governare del comune o della provincia o della regione questi consigli, queste assemblee.
Rispondi subito, facciamo giù, c'è qualcun altro intervento?
Scusi, in questo caso è per il genere, cioè per capire le esigenze e la ricaduta dell'agire su uomini e donne, che è la differenza primaria, però è sulle donne, sono la base.
C'è qualcun altro che vuole intervenire? Prego.
Pensavo a una figura particolare in cui troviamo diversi elementi del discorso di Arendt. C'è il coraggio, di quella fine cos'è? C'è il fatto che parte da principi che sono socialmente lodati, anche se il gruppo da cui proviene è ristretto, e vive in una sorta di sincronia dell'agire, nel momento in cui si espone si autodistrugge. E questo ovviamente è cambiato, no? Cosa potrebbe pensare Arendt di questa cura?
Sì. Cioè, mi chiede di fare una seduta spiritica.
Allora, no, interessante.
C'è qualcuna altra questione? Un secondo, perché
no, non
lo so anch'io. No, perché mentre parlavi, un pensatore che forse è distantissimo, un pensatore, un sociologo distantissimo da Arendt, che è Erving Goffman, e pensavo in particolare a due saggi, uno è Distanza dal ruolo e l'altro è La natura della differenza del contegno, che è uno dei miei cavalli di battaglia, i miei saggi preferiti, e pensavo di tradurre, non so se è un'operazione consentita, ma mi viene da pensare così, no? Di tradurre il concetto di comune in un certo senso come concetto di sistema di significato condiviso, no? E l'idea in un certo senso di distanza dal ruolo metterla vicino a quella di azione politica. Goffman, no? Dice benissimo, no? È possibile sapere chi sono, lo so soltanto quando eseguo qualcosa, quando faccio qualcosa, no? Nel ruolo io trovo in un certo qual modo un io bello e pronto per me. Ma anche nel distanziarmi dal ruolo in un certo qual modo ricavo una forma di mediazione sociale, e per distanziarmi dal ruolo, cioè nel ricadere in un'altra forma di mediazione sociale, l'operazione funziona se comunque è un pubblico che condivide quelle forme di mediazione sociale. Ma in un salto che è precedente, quello di distanza ruolo, che è la natura della differenza del contegno, Goffman, soprattutto parlando del contegno, ci parla di una forma sociale che condivide sì uno spazio di significato comune, ma completamente individualizzata, no? Quindi, cioè, visto che, come dire, sei partito, come dire, categorizzando un pochino il pensiero dell'area in un modo che mi sembra molto vicino al progetto teorico della sociologia, non esiste un individuo, no, che eccetera, mi piacerebbe sapere un pochino che cosa penserebbe l'Arendt, un'altra seduta spiritica, dell'individualizzazione del sociale tratteggiata da Goffman su una falsa riga, diciamo così, del discorso che andavi articolando.
Per rispondere a queste tre domande, in realtà bisogna introdurre un altro effetto, forse. È l'interpretazione della modernità che è proposta da Lare. Cerco di riassumervela in breve, diciamo. Secondo Lare, noi prima abbiamo detto tutto questo, cioè tutto questo mostrarsi pubblico, sapere chi si è, bla 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 bla, funziona solamente se c'è un oggetto comune sul quale tutti in qualche modo convergono, no? Guardate innanzitutto che questo tutti non è tutti predefinito, tutti possono essere anche padre e una madre che convergono sul bambino, padre e una madre che discutono di dove mettere il bambino alla scuola elementare l'anno prossimo, stanno agendo politicamente dentro quella famiglia, è chiaro? Quindi uno spazio politico non è definito a priori da regole tipo, appunto, come abbiamo noi, la cittadinanza, la residenza, l'appartenenza di qua, pagare le tasse di là, ok? Quindi l'associazione dei pescatori con la mosca artificiale, nel momento in cui deve decidere se spostarsi dalla sede Piazza Bra alla sede dietro San Francesco, sta facendo azione politica. Ed è per questa ragione che comunque, come diceva lei prima, un sacco di gente trova in qualche modo soddisfacente partecipare a un'associazione, perché è evidente che se noi, infatti il mio articolo sull'Arendt finisce esattamente su questo, cioè colto esattamente il punto in cui ad esempio arrivavo, cioè che per noi, diciamo, nella nostra società, il livello più simile a queste coordinate è esattamente questo dell'associazionismo. Sono queste le forme di politica immediata che noi abbiamo, molto di più di quella che viene chiamata politica, dove invece c'è rappresentanza e quindi. Però un punto fondamentale di ciò che dice l'Arendt è che in realtà non va bene, cioè questo discorso astratto è corretto, ma non è tutta la storia, insomma, c'è di più. E cioè sostanzialmente che non ogni oggetto è adeguato a svolgere questa funzione. Cioè, non ogni oggetto condiviso è un oggetto produttore di politica, di azione politica. Questo è il grande problema della modernità, secondo l'Arendt. Che secondo l'Arendt, vi ricordate la citazione che facevo prima, no? È il, scusate, che cerco di ritrovarla esattamente, l'oggetto davvero politico è il mondo stesso in quanto è comune a tutti e distinto dallo spazio che ognuno di noi vi occupa privatamente, è il mondo stesso, cioè ciò che vi... L'oggetto politico per eccellenza è il mondo stesso, che non è tutto il mondo necessariamente, ma anche questo mondo qui, questo piccolo, no? Infatti la nostra istituzione politica per eccellenza si chiama il comune, esattamente quello, ciò che abbiamo. Ora, il problema fondamentale, secondo l'Arendt, nella mia interpretazione che tendenzialmente radicalizza anche questo, è che la modernità ha perso la politica perché si è concentrata su quello che l'Arendt chiama il sociale, e cioè ciò a cui accennavo prima, cioè la riproduzione biologica della specie umana. Dice l'Arendt, per noi l'oggetto specifico della politica è esattamente quello che per i greci era la negazione stessa della politica, cioè l'oikos. Infatti la nostra politica è innanzitutto politica economica. Qual è l'atto principale, più importante della politica di un governo? La finanziaria. La gestione dell'economia, oikos vuol dire casa, mentre mentre invece per noi l'economia è la politica, per noi l'economia è ciò che condividiamo.
Perché ti prende il resto?
Esattamente, bravo. Perché ti permette il resto? Perché per la nostra misura più importante del successo di una nazione è la crescita del PIL, cioè l'incremento della ricchezza prodotta da quel paese. Perché la nostra idea è che più ricchezza c'è, più ognuno di noi è in grado di realizzare i propri fini, i propri scopi, ciò che vuole. Quando io chiedo un aumento di stipendio lo faccio perché mi voglio comprare la macchina nuova, perché voglio magari curare mio figlio che sta male, che non voglio, eccetera, eccetera. È chiaro?
Oppure dire culturalmente anche.
Qualsiasi cosa, però il punto fondamentale qual è? È che ciò che noi abbiamo in comune, nel nostro modo di pensare, che è completamente diverso da quello, ad esempio, dei greci, ciò che noi abbiamo in comune è la premessa di ciò che noi non abbiamo in comune. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che ciò che davvero noi condividiamo, quello che nei pensatori, nei grandi pensatori del mainstream, della filosofia politica, non so se li avete già affrontato, cioè Hobbes e Locke, il fondamento, ciò che gli uomini hanno in comune, cos'è? In Hobbes è la paura di morire, cioè la paura che la vita sia interrotta. E perché è importante la vita? Perché se ho la vita io posso fare tutto il resto, è chiaro? E perché nasce, perché viene istituito Leviatano in Hobbes? Per garantire a tutti la sicurezza della vita. Poi, dice Hobbes, se uno vuol fare il falegname, se uno vuol fare il ciabattino, se uno vuol fare la suora, se uno vuol fare il professore universitario, non mi interessa. L'importante, quello che interessa a tutti, è che ci sia questa condizione di tutto il resto, cioè la vita. La vita, la sicurezza e la difesa della proprietà privata. E Locke infatti dice quali sono gli interessi comuni a tutti gli uomini che la natura stessa si preoccupa di rendere evidenti alla ragione umana: la vita, la libertà e la proprietà. Allora, il punto è, dice Lare, ma sì, insomma, noi in realtà abbiamo una specie di ciò che noi abbiamo in comune è paradossale, è come una specie di paradosso, come un'autonegazione, perché noi abbiamo in comune ciò che ci permette di non stare in comune. Ciò che noi abbiamo in comune sono le premesse di una vita che diventa sempre meno comune e che tra l'altro nel momento in cui andiamo a realizzare fortemente, concretamente tutta sta roba qui, vedete come sono gli individui di Hobbes nello stato di natura, no? Cosa succede nello stato di natura di Hobbes? Succede che le persone hanno questa pulsione ad accaparrarsi quanto più potere e ricchezza, no? Perché potere e ricchezza permettono a ognuno di questi individui di realizzare le proprie finalità. Accaparrarsi tutto ciò, gli individui vengono alle mani, si ammazzano l'uno con l'altro e ciò che ne risulta è una guerra di tutti contro tutti, dove appunto la vita è violenta, brutale e soprattutto breve. A un certo punto questi uomini si rendono conto che così non si può continuare, perché se andiamo avanti così ci ammazziamo tutti, non rimangono più uomini, e quindi creano questo stato che serve a garantire a tutti la sicurezza. Ora, la cosa interessante di Hobbes è che questi esseri umani che Hobbes rappresenta sono la negazione, sono l'antitesi degli uomini dell'area. Perché? Perché questi uomini naturalmente non hanno nessuna necessità dell'altro, anzi l'altro è per loro sempre un ostacolo. I loro desideri, le loro finalità, ciò che vogliono fare, sono sempre in qualche modo già date. Il chi sono è sempre in qualche modo già dato. Esiste già. Per Hobbes naturalmente, per gli economisti di oggi socialmente, ma il punto è che l'altro nel pensiero della modernità non è mai importante, non è mai cruciale per definire chi sono io. E quindi non è tanto interessante partecipare, non è tanto interessante occuparsi di tutte queste robe di cui la Arendt vorrebbe che ci occupassimo, perché quello che ci basta, quello che ci interessa è che ci sia un buon guardiano, un buon guardiano che appunto di notte stia attento che qualcuno non ci venga a fregare la macchina, non ci apra la finestra e ci porti via la moglie. Chiaro? Questo è. Oh, perché una volta si portavano via le mogli, eh? Ricordatevi che la civiltà degli antichi romani, dalla quale tutti discendiamo, nasce con il ratto delle Sabine, quindi insomma. No, è simbolicamente importante il fatto che qualcuno non ti freghi la moglie, lo spiego anche concretamente oltre che simbolicamente. Ora, quindi, dice Arendt, la questione è molto semplice, c'è, come dire, uno schemino che è esattamente il contrario di quello che dice lei, no? Una situazione in cui ognuno ha delle proprie finalità, ognuno è assolutamente sicuro e tranquillo di chi è, di cosa vuole, di cosa gli serve. Il diritto che ognuno ha, l'unico diritto che ognuno ha nello stato di natura è di decidere in totale autonomia come gestire la propria libertà e cosa fare per preservare la propria vita e la propria sicurezza. Questo è il diritto di natura, l'unico diritto che per natura ha un uomo nello stato di natura di oggi. Questo vuol dire radicale separazione degli uomini, radicale inutilità dell'altro per definire chi sono io. E quindi quando si traduce in un comune, l'unico comune che io ho appunto è la vita, la salvaguardia della mia vita. Quindi è per questo che poi, appunto, poi una volta che io ho la mia proprietà, che la posso usare come mi pare, nessuno mi frega la moglie, poi dopo tutto il resto è lasciato a me. Quindi il paradosso che emerge da questo, un po' visto con occhio arentiano, è questo, cioè che noi abbiamo una, la potremmo mettere così, noi abbiamo un'idea di ciò che è comune che è radicalmente antipolitica. Noi abbiamo un'idea di ciò che è comune che ci fa evitare tutto quello che ci servirebbe di fare per essere autenticamente uomini. Quindi è una società disumanizzata, una società moderna, veramente. Ed è per questo che lo Stato moderno, non solo la democrazia, ma anche lo Stato totalitario può essere rappresentativo. Perché non è importante che uno Stato, attenzione, quando noi parliamo di rappresentanza moderna, includiamo anche Hitler.
È stato eletto?
No, ma non perché è stato eletto, non perché è stato eletto. Perché Hitler è colui che rappresenta la volontà di quel popolo, è chiaro? Sia stato eletto o no? Che vale a dire che il concetto di rappresentanza della modernità che nasce dentro Hobbes è molto più ampio dell'idea di democrazia rappresentativa che abbiamo noi con il Parlamento eletto, suffragio universale, ristretto, tutto quello che vogliamo, chiaro? Perché l'idea è esattamente quella, cioè l'idea è che questo popolo si costituisce nel momento dell'unità di chi lo rappresenta, cioè l'unità del popolo corrisponde ed è predicato, cioè dipende dall'unità di chi lo rappresenta, tanto che appunto il Führer è Führer, ma non perché è Hitler, Adolf Hitler, ma perché rappresenta quella volontà. Ed è per questo che nell'elaborazione ad esempio dei giuristi nazisti il volere del Führer è direttamente legge, perché è quella cosa lì, no? Smette lì che mangiava, diceva uccidete Luca Mori, quella è legge. Ma funzionava così, era un sistema interessante. Ora il punto è se tutto questo è vero, cioè se questa roba dell'Arendt ha una sua plausibilità, è evidente che tutto l'esempio che faceva Luca Mori su Goffman è simile ma sta fuori, perché non c'è il comune, non c'è il comune propriamente detto di Goffman, no? Anche se coglie questo punto fondamentale, cioè che l'identità e il chi sono dipende sempre dagli altri, dipende sempre dalla matrice. Però è la cosa che dicevo prima, no? Cioè quello il sé specchio anche drammaturgico della psicologia sociale, eccetera, eccetera, va è esterna l'area, perché dà già per scontato questa individualizzazione, questa messa da parte dell'altro in termini politici, no? E così come è messa da parte nel discorso del camiciarmi, che poi in realtà sarebbe interessante, io non ne so abbastanza per dire qualcosa di veramente intelligente su questo, però sarebbe interessante capire bene la radice culturale di questa figura, cioè la radice giapponese tendenzialmente, e come l'idea che noi abbiamo del kamikaze di oggi sia in qualche modo non riducibile all'idea classica, alla concezione classica. Però è giustissimo quello che hai detto. Il problema è che il kamikaze fa problema per noi, perché per noi il valore più alto, visto che siamo moderni, è la vita, no? Non è l'onore. Vi ricordate, c'è un passo del giorno della civetta di Sciascia, no? Dove vengono appunto convocati dai carabinieri questi fratelli di un tizio che è stato ucciso dalla mafia, e mentre questi aspettano di parlare col commissario, uno dei due fratelli dice all'altro: beh, la morte è assolutamente preferibile al disonore di essere interrogati dai carabinieri. Questo è quello, come dire, che si pensa in una società politica, no? Che è lo stesso discorso che vi facevo prima con le